nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
Puntata come gli anni di Cristo, puntata 33.
Benvenuti tra i rifiuti. Non vi cacceremo via.
Un giornalista non ha preoccupazioni di carriera. Lauri è molto meno onesto di lei. Ma è spregiudicato, a conoscenza.
Ehi, ma di aver fornito alla... Ma stavolta non si è trattato soltanto di un'ottima rete di informatori, come dice lei, ma di aver fornito alla polizia, alla magistratura e all'opinione pubblica un colpevole belle pronto.
Il caso Martini è un sintomo, è una spia della situazione. Non si è mai chiesto perché il giornale riceve tante lettere? Perché per la gente comune questo assassino è un simbolo dello sfacelo del paese e la gente ha paura.
Ma questa realtà bisogna spiegarla, raccontarla obiettivamente. E invece lei la distorce, se ne frega di passare sulla pelle e sulla testa della gente. E di un caso qualsiasi ne fa un simbolo, come dice lei.
D'accordo, io, il giornale, provochiamo. La realtà non la raccontiamo obiettivamente. Ma quale obiettività, Oveda? Si è mai chiesto chi è Mario Boni? È uno sbandato che rifiuta le regole della convivenza sociale, si droga e assalta il giornale, aggredisce gli operai che non vogliono scioperare, sequestra i dirigenti, rovescia le macchine e gli dà fuoco. È uno che odia anche lei, Oveda, con i suoi buoni sentimenti e i suoi innocui idealismi. Lei vede il giornalista come un osservatore imparziale. Ebbene, io le dico che questi osservatori imparziali mi fanno pena. Bisogna essere protagonisti, non osservatori. Siamo in guerra. La lotta di classe la facciamo anche noi.
E questa puntata iniziamo parlando un po', provando a smontare quello che è un po' la stampa, appunto, che non è oggettiva, che non è imparziale. Ci viene a raccontare, magari appunto, che sbatte in prima pagina senza troppe spiegazioni, senza troppe giri di parole, usando dei termini scelti apposta, scelti con cura. E questa è l'arena di qualche giorno fa, l'arena di mercoledì 27 novembre, che titolava "Fabbricava bombe in Lessinia", in merito all'arresto di un quarantenne anarchico in provincia di Verona. E già il titolo, diciamo che è una sentenza comunque, nel senso che quello che viene detto in prima pagina, appunto, cioè che viene dato per scontato, che viene suggerito o comunque comunicato al lettore dell'arena,
in realtà
che c'era...
è l'accusa.
È l'accusa, tutta da dimostrare. E tant'è che poi comunque anche nell'articolo stesso non troviamo traccia di questo, anche delle accuse più specifiche, nel senso che questi ordigni, poi anche il termine bombe fra l'altro è anche lì da soppesare, perché poi nell'articolo si parla di lettere con dell'esplosivo, si parla di ordigni artigianali, bombe è già una cosa che è un'altra cosa, forse esce da delle fabbriche per le aziende tipo Finmeccanica, non certo se le fa uno in casa, però vabbè, questo magari è voler essere troppo precisi. Quindi, cercando di essere meno precisi, che cos'è che ci suggerisce questo titolo? Che c'era un laboratorio in Lessinia. Fra l'altro, questo poi è il titolo dell'articolo, invece è "Acerro, l'officina del bombarolo", anche qua appunto molto suggestivo come titolo, ma in realtà se poi si va a leggere, in realtà non troviamo traccia né di questo laboratorio né di altre cose che vengono lasciate intendere comunque, ecco, a chi legge. E tant'è che oltre alla parte, diciamo, sono due articoli in realtà, o meglio tre articoli su questa pagina, ci sono un sacco di foto a dare corposità alla cosa, c'è la foto della persona arrestata, c'è la foto di uno striscione con scritto "fuoco alle galere", con l'immagine della Polizia di Stato, quindi una foto, un video della Polizia di Stato al momento della perquisizione, la foto della casa dove c'è stato l'arresto, e arresto che però non viene neanche specificato, nel senso che poi sì, si dice la casa è quella dove abitava lui, ma la persona arrestata, ma nell'inizio dell'articolo viene suggerito che fosse in realtà una specie di rifugio di una persona che uno si potrebbe immaginare latitante, perché il termine appunto si dice "l'uomo originario di Catania è stato arrestato ieri mattina in un casolare di Cerro Veronese",
come se fosse in una specie di rudere abbandonato, vecchio, chissà dove.
Sì, uno viene in mente l'anonima sequestri, era una casa, qualcosa, invece in realtà era la casa della persona in questione. E visto che poi non c'è molto da dire in realtà in merito anche alle accuse, comunque alla vicenda in sé, per l'Arena, questo sto dicendo, perché comunque poi di cosa si va a parlare? Si va a parlare di azioni contro i centri di identificazione ed espulsione. Infatti c'è un breve resoconto dell'operazione Scintilla, che è quella in cui si inserisce questo arresto, che è quella che ha visto poi lo sgombero dell'asilo occupato. Ne avevamo anche parlato in trasmissione mesi fa,
o meglio contro le aziende che
collaboravano, che collaborano con i centri di espulsione,
o formano in qualche modo i CPR,
e partendo da un opuscolo che era stato divulgato, che il teorema investigativo ritiene essere comunque in qualche modo il manifesto ideologico, insomma, beh, tutte queste stronzatine. Ma quello che l'Arena, a cui si dedica l'Arena con anima e corpo, cos'è? È andare a costruire un po' il pericolo pubblico, andare a costruire il nemico che non sapevi, il mostro che non sapevi di avere vicino a casa. E come lo fa? Con quei dubbi, con le allusioni, con le mezze verità. Infatti in questo articolo, dedicato proprio al contesto del paese, diciamo, le interviste anche alle persone del paese, le classiche cose che vediamo un po', no, nei telegiornali, nel senso, ma avete mai pensato potesse essere una persona di questo tipo, salutava sempre, roba così.
Invece qua dicono che
non salutava mai, che non l'avevano mai visto.
Nessuno l'ha mai visto, nessuno.
Ma l'articolo proprio parte, e questo secondo me è importante da ribadirlo, parte proprio con una cosa che non c'entrerebbe a nulla. Non aveva un lavoro e viveva con il reddito di inclusione. Bam! Così, questo è il titolo. Come a dire già alcune cose, nel senso, era uno che non, senza arte né parte, non faceva nulla, viveva alle spalle dello Stato, tutte
chissà
queste cose qua.
Come
campava,
vivere,
in quale modo. Quindi già qua le allusioni, insomma, si sprecano. Poi appunto, infatti, in paese nessuno conosce l'uomo, da poco aveva organizzato la festa, questo è il sottotitolo. C'è appunto la casa a tre piani, è uguale a tutte le altre, e fin qua uno potrebbe dire incredibile. Aveva una porta, aveva delle finestre, strano, non potendo dire che, e dice, infatti ammette il giornalista, dice, niente che possa destare sospetti, e uno potrebbe anche chiudere l'articolo qua fondamentalmente. In realtà no, non possiamo accontentarci, quindi cosa andiamo a dire? Andiamo a dire le cose, andiamo a pigliarci ad altre cose. Si dice, lasciamo intendere, mettiamo dei dubbi. E dice, infatti, un piccolo giardino davanti a una cantina con cancello marrone, sopra delle finestre rettangolari, non consentono di vedere all'interno. Che lascia un po' il dubbio al lettore se questa cosa sia voluta, ma quindi aveva qualcosa da nascondere, ma forse hanno ragione, perché... Quindi, insomma, già qua la costruzione è questa qua, un po' della pericolosità, del nemico immaginario. E poi appunto si parla delle camionette della polizia della Digos di Torino, che erano arrivate in paese in mattina, e già questo anche fra l'altro è un po' mettere enfasi, perché appunto uno legge e dice, le camionette, quindi era una persona pericolosa, chissà. E poi c'è addirittura una testimonianza a caso di una signora che dice, l'unica cosa che ho visto la mattina dell'arresto è stato del fumo alzarsi dalla frazione intorno alle 8, senza darsi una spiegazione. Spiegazione che non ci viene nemmeno data, quindi diciamo il giornale ci dice che è stato un incendio, ma non ci dice cosa l'ha causato. Quindi nel senso, uno potrebbe pensare, forse c'entra qualcosa, ma in realtà non viene specificato, quindi buttata lì anche lì, tanto per. E ultimo particolare su questa vicenda, di cui purtroppo dovremmo anche magari parlare più diffusamente in altre puntate, è il fatto che si fa riferimento anche a una manifestazione non autorizzata avvenuta a Veronetta, Le colline hanno gli occhi, questo secondo l'Arena è il titolo della manifestazione, il 16 novembre, durante il quale è stato presentato un libro che si chiama I giustizieri, e dice appunto un evento non propriamente tranquillo, dato che potrebbero scattare denunce per danneggiamento e minaccia, anche qua senza dare delle spiegazioni, senza entrare nei dettagli, senza spiegare nulla, ma si allude a delle cose, no? È successo qualcosa e non è stata una cosa bella. Questo perché è quello che deve interessare, no, al, come diceva l'introduzione a questa nostra trasmissione, un po' la gente che ha paura e la gente che deve essere in qualche maniera indirizzata.
Sì, non è neanche minimamente menzionato magari il motivo della manifestazione in questione che viene citata.
No, non viene proprio menzionata, si menziona solo la presentazione di un libro che di sottotitolo aveva attentati anarchici, quindi come a dire... Qualcosa c'entrava, quindi, no? Se uno fa un libro sugli attentati anarchici, allora forse, quindi insomma, tanto per. Ma rimaniamo in tema un po' anche di Veronetta, e di costruzione del nemico, comunque di minacce vere o immaginarie. con questo, un'altra perla dell'arena di qualche giorno prima, cioè del 20 novembre. Volantino contesta le retate a Veronetta. Mozione in consiglio contro gli attacchi alle forze dell'ordine. Bressan: sono frange anarchiche pericolose, vanno bloccate subito. Di cosa si parla? Si parla di un manifesto, di un volantino che è comparso, secondo l'Arena, appunto anonimo, comparso nelle strade di Veronetta, in diverse coppie, in cui si parla di retate e di controlli delle forze dell'ordine, e c'è appunto un passaggio, inizia l'articolo proprio così: l'ostilità verso da questo volantino, l'ostilità verso le divise e la solidarietà alle persone fermate sono un primo passo per ostacolare i controlli e continuare a vivere le strade e i quartieri. E da questo testo, cosa la maggioranza della Lega, di Fratelli d'Italia, di Battiti, cosa intende? Intende un attacco contro le forze dell'ordine, e per questo cosa ha fatto? Ha proposto una mozione in comune per chiedere che vengano individuati i responsabili del testo, questo appunto è quello che dice l'Arena, e che vengano intensificate le retate, quindi insomma fondamentalmente si continui nella strada intrapresa. E l'iniziativa è promossa ai soliti tristi figuri: Daniele Perbellini, Rosario Russo, Paola Bressan, Alberto Zelger dell'Arena, che qualcuno ricorda per le posizioni antiabortiste. Che cosa dice fra l'altro Zelger? Dice: cose mai viste, mai visto nulla del genere. Mai visto una cosa del genere, quindi...
ma lui è sempre così.
È uno sguardo pazzesco, ingenuo, uno sguardo innocente, un po'. Sembra uno che è uscito da... non so, mai, cioè lui non ha mai visto in non so quanti anni di carriera, perché comunque non è di primo pelo, non ha mai visto un volantino che parlava delle retate e che criticava l'operato dell'amministrazione. Una cosa inaudita, inconcepibile. Com'è possibile che queste plebaglia abbia qualcosa da dire su quello che gli succede? Zelger...
Ma comunque la risposta è semplice: se qualcuno ha qualcosa contro le retate, più retate.
E infatti, perché poi infatti la chiusura, che è quello che fosse un po' più di tutta sta fuffa del dibattito, fatto con dei toni veramente paradossali, tipo appunto frange anarchiche, appunto poi Perbellini che dice: grave che si inciti all'odio contro chi opera per mantenere la legalità nei quartieri. Poi questa famosa legalità non si spiega cosa sia. Magari forse questo testo prova a spiegare cosa era la legalità, ma quello vabbè, non lo sappiamo.
Tipo portare persone anche in ICPR, come è successo anche recentemente nel quartiere.
Tra l'altro, ricollegandoci un po', anche si parlava di CIE prima, adesso i CIE ci sono, si chiama CPR, quindi insomma
belle opere per mantenere
la legalità. E addirittura poi c'è sempre Zeiger che dice: la pianta va estirpata prima che cresca.
Wow.
Perché? Perché i tutori dell'ordine meritano il massimo rispetto. Quindi insomma, dal massimo pericolo al massimo rispetto un po'. fa trap Zelger, dovrebbe fare un po' l'artista tatuato. E quali sono, diciamo, i punti programmatici della maggioranza in materia di sicurezza? Per fortuna questa mozione ce lo spiega quali sono. Sono il principio della tolleranza zero, che sembra una cosa buttata lì, ma in realtà è una cosa che ha la sua storia, nel senso che viene dagli anni 90, viene da tutta una serie di cose che anche qua magari una volta parleremo con maggiore precisione, però appunto è una cosa ben precisa. E la dottrina della legittima difesa in casa propria, cioè tu mi entri per rubare e io di notte ti ammazzo, perché sono in casa mia, a prescindere da quello che tu stai.
E qua inizia un po' a svanire il legame col volantino.
Esatto, no, parla di minacce, effettivamente qualcuno le minacce le fa sulla gente per difendere la proprietà privata anche. E poi gli altri punti programmatici sono l'installazione diffusa di telecamere, che c'è già, quindi vabbè, e il contrasto al flusso di migranti non aventi diritto di permanere. Questa è l'espressione, che è tutto un bel giro di parole per dire quei documenti non in regola, che però anche lì cosa vuol dire? Perché c'è gente che ha permesso il soggiorno, poi lo perde perché perde il lavoro, e quindi dopo essere stata qua per degli anni si ritrova a rischiare fino a un CPR. Quindi di cosa stiamo parlando? Cos'è questo diritto di essere qua? È il dovere di lavorare, di arricchire qualcuno? Che cazzo è questo diritto di stare qua in Italia? Non ce lo spiegano. Il contrasto agli atti di vandalismo e la lotta contro la prostituzione e la tratta, che va sempre bene ficcare in mezzo, in modo da sembrare delle persone comunque con delle buone intenzioni. Se noi siamo contro la prostituzione, non siamo contro chi invece magari ci lucra sulla prostituzione o su altre cose, vabbè. E questo insomma per rimanere un po', per chiudere questa introduzione su quello che, come i giornali affrontano anche certe questioni.
Spinte e calci al vigile urbano, assolto perché è epilettico. Quindi una storia, diciamo,
con un piccolo lieto fine. Ma la vicenda è del 10 maggio 2016. Due vigili urbani fermano questo ragazzo un po' che era un po' agitato, e nel momento in cui gli chiedono i documenti, questo ragazzo gli tira due cricchi, li butta per terra, calci, sputi, li lascia lì. E l'arresto però comunque avviene, e dopo questo arresto è rimasto una settimana in ospedale, hanno escluso l'uso di droghe, hanno scoperto che era epilettico, e quindi il giudice col dottore era capace di intendere e di volere quel giorno, nel momento in cui stava picchiando i vigili urbani, quindi l'hanno assolto.
E penso che fare il vigile tochissimo, godere del potere di bloccare, di concedere il passaggio a chi mi pare, piace liberarmi di verità, solo perché mi va. Porti appresso la pistola, sembra sempre un'emergenza, piscia apposta nelle aiuola, gli altri tocca fare senza. Il gorgo mi dà la felicità, la gente bloccata sta male, io godo, impazzisco, poter superare una coda infinita di gente sfinita. No! Bisogno di permesso per girare nel centro, il permesso sono io, e se vado contro mano è di nuovo un'emergenza.
Modestamente urbano,
fottutamente vigile, ti conviene andare piano.
Lo so che mi disprezzi, ma io chiamo il carattere.
Stop al panico, la tua posizione troppo fuori dalle strisce, sei in contravvenzione. La paletta me la porto ogni notte anche nel letto, la paletta per l'oggetto.
Fare il vigile romantico, trovarsi alla sera nel parco con i colleghi, la chitarra, un pentolone di fagioli, a raccontarsi vecchie storie
e leggende urbane. Non sono mica tanto tonto,
grave mi devi lasciare stare.
Come pescatore esperto, mette le scale a bordo, la testa in centro storico. Noi organizziamo, arrivano a fronte quei piccoli pesci. Il mondo come un pazzo, non ne frega un cazzo. Alzando un po' sceriffo, lasciamo troppo a cavallo, scoreggio il pieno centro, sulle quino di metallo. Cowboy cittadino, son coraggioso e franco, con visione del cuore, con il zero piano piano.
E continuiamo con una doppietta di articoli. Il primo vale la pena cominciare a leggerlo perché è molto bello, ci ha messo d'impegno il giornalista dell'Arena. Verona. Allora, da oltre 10 anni il proprietario di un edificio sul lago di Garda sta cercando di sfrattare il proprio inquilino. Peccato che lui, almeno finora, non abbia voluto saperne di andare via. A volte capita, purtroppo. E in casi come questi ci si aspetterebbe l'intervento dello Stato e magari che a suonare il campanello arrivino i poliziotti, pronti a tutelare il diritto del padrone di casa e rientrare in possesso del proprio immobile. Ma cosa accade se il locatario, che da anni ignora lo sfratto, è proprio Stato, con la S maiuscola? Peggio ancora, sottolineiamo, è la polizia. A essere precisi,
l'ha detto il giornale.
Comunque. L'ha detto il giornale, cioè lo stiamo leggendo. A essere precisi, il Ministero dell'Interno, che quel grande edificio l'ha trasformato nella sede della Polstrada, a Cada Bardolino, in provincia di Verona, dove la stradale ha proprio il distaccamento in via Leopardi e stanno occupando abusivamente ma pagando l'affitto, perché il proprietario è da... Perché sono poliziotti, chiaramente. Ed è dal 30 novembre, anzi no, dal 30 novembre 2009, la faccenda risale ancora prima, il 30 novembre 2009 avrebbero dovuto andarsene via questi, invece è 10 anni che rimangono lì.
e il proprietario non ci sta.
E non trattano con le istituzioni.
Non trattano con le istituzioni. Quindi alla fine c'è questo articolo in cui si parla di, cioè, cosa sta per succedere. Il proprietario rivuole lo stabile, bisogna sfrattare la polstrada, bisogna sfrattare la polizia. Ma la sfratteranno, nel senso, cosa succede? Arriva la, cioè, arriva la camionetta.
È difficile da immaginarsi.
Non so, poi ci sono la polstrada che si chiude dentro. Noi non usciamo.
Corteo della polstrada in difesa degli spazi occupati.
Sì, è confusione.
Comunque non paghi l'IMU, l'ICI, però non è che puoi pignorare lo Stato, quindi è un po' un bug.
Sì. E continuiamo con un altro articolo che è totalmente in linea. Il comune ora vuole IMU e ICI per 235 alloggi dei militari, conto alla difesa da 350.000 euro.
Conti salati qua.
Conti salati. La fortuna è cieca, vuole l'adagio, ma la Cassazione ci vede benissimo. E per il comune di Verona si potrebbe trasformare in una dea bendata. Perché? Allora, anche a Verona ci sono 235 alloggi dei militari e 21.000 in tutta Italia.
Quanti, scusa, per...
235.
Curioso fra l'altro, comunque non è che sono pochini.
No, non sono pochini, sono sparsi tra i navigatori, Borgo Venezia. Sono 21.000 in tutta Italia e comunque non pagano IMU e ICI. E adesso il comune di Verona non ci sta più e vuole i soldi, vuole farsi dare i soldi, che non sono neanche pochi, perché sono appunto 350.000 euro, che potrebbero, anzi sì, arricchire le casse del comune, dice l'assessore. E ormai siamo agli sgoccioli anche dalla proroga e tutto tace. Un po' così. Prima c'è la polstrada a Bardolino che tace e qua da Roma tacciono e anche loro stanno lì, un po' come il Vaticano e la Chiesa, stanno lì senza pagare le tasse, non gliene frega niente.
E passiamo invece alle pagine che ci parlano, ci portano un po' al di là di questa città bagnata dall'Adige, e le pagine degli esteri, che per una volta, devo dire, sono un po' costrette a parlare di cose anche un attimo più interessanti del solito, piuttosto che le solite trattative fra il vario certo capo di Stato, piuttosto che Trump e Russia Gate, piuttosto che altre cose. Questa volta si parla delle rivolte in corso in alcuni paesi, e in realtà sono più di questi che menzioneremo, ma i giornali si parlano di questi, cioè di Hong Kong, del Libano e dell'Iran. A Hong Kong cosa... vabbè, avevamo già spiegato un po' cosa... avevamo provato a spiegare almeno un po' cosa sta succedendo in base anche a quello che ci arriva da questi giornali che vanno sempre un attimo filtrati. E in questo caso si parla dello sgombero dell'università occupata di Hong Kong. L'articolo è L'agonia degli studenti ed è del Corriere della Sera del 20 novembre, che mostra già in foto gli studenti scortati via dalla polizia, perché la polizia è entrata nell'università dopo un lungo assedio, dopo 3 giorni di scontri con gli studenti, e ha proceduto a 1.000 arresti. Mille arresti di persone che, questo spiega il giornale, rischiano fino anche a 10 anni di carcere, perché a Hong Kong chi provoca tumulti, questa è, diciamo, un po' il capo di imputazione, un gergo che viene usato, è appunto passibile di pena fino a 10 anni. E, cos'altro ci dice? Niente, che appunto comunque la situazione a Hong Kong è ancora abbastanza calda, nel senso che appunto questo gesto, questo assedio, questa vittoria per la polizia, che almeno la polizia considera una vittoria, comunque vuole far passare come una vittoria sul movimento, è un tentativo anche del governo di Hong Kong e quindi per tramite suo della Cina, che comunque è sempre lì a vigilare sulla situazione, pronta a intervenire, per spegnere definitivamente, diciamo, questa protesta. E fra l'altro c'è questo intervento di un funzionario del civil service governativo che dice: questi ragazzi stanno rovinando il futuro, vengono identificati con incriminati, le condanne, anche se magari poi saranno moderate, resteranno sui loro documenti, significa che non potranno trovare un buon lavoro, che anche se hanno un'istruzione, una laurea prestigiosa nelle università che ora occupano, e quando appunto dovranno avere un visto magari non potranno neanche andare negli Stati Uniti, dove adesso sono visti bene, ma domani quando si parlerà di pene, si parlerà di pregiudicati, li tratteranno come tutti gli altri. Questo è un po' il succo del discorso di questo esponente del, diciamo, del governo di Hong Kong, che cerca di convincere appunto i giovani a non,
a non guardare il presente, ma
pensare al proprio futuro, ecco, diciamo, in qualche modo. E vi state rovinando la vita, insomma, anche se probabilmente qualcuno la vita l'ha rovinata in altro modo, tant'è che la rabbia esplode, insomma, in questi modi anche abbastanza vistosi, se vogliamo. E questo è quello per parlare un po' di quello che succede a Hong Kong. In Libano c'è una protesta invece contro, sinteticamente, diciamo, o meglio, così ce la sintetizza il giornale, poi anche lì sarebbe da guardare nel dettaglio le ragioni. Ma il giornale, per il giornale, è una rivolta contro una legge salva ladri, cioè contro, diciamo, per una legge che, diciamo, sarebbe moderata verso la corruzione politica che c'è in Libano. E le banche, dice il giornale, sono presidiate dagli agenti per evitare danni alle banche. E la foto è una foto di una ragazza presa in braccio da degli agenti dell'antisommossa, che dice la diascalia, gli agenti antisommossa aiutano i manifestanti durante le proteste, però non è molto spiegata e vengono
però
anche dei dubbi.
Come si sarà fatta male, viene il dubbio.
Esatto, come mai questa ragazza sta male.
Prima cosa è successo?
Ma boh, vabbè, comunque magari siamo noi sempre che vediamo il bicchiere mezzo pieno, o mezzo vuoto, scusate, pardon. E invece in Iran, proteste in Iran, più di 100 morti. Il regime, impiccheremo i leader. Questa appunto è la minaccia del governo di Teheran. E Iran, dove è stato bloccato internet da sabato scorso. L'articolo è del 20 novembre, quindi vabbè, un po' di tempo fa. E appunto sì, cioè Amnesty International parla di almeno 106 persone uccise legalmente dalle forze di sicurezza, di proiettili veri sui manifestanti. E questa è un po' appunto, diciamo, la situazione, che è una protesta contro, anche qua, contro il caro della benzina per fronteggiare le sanzioni americane. Questa appunto è la cosa che ha scatenato la rivolta.
Torniamo a Verona, nella nostra Verona, dove sui social, in realtà mica tanto sulla Verona social, su quella di internet, cresce il sentimento antipolitico e antipartitico delle nuovissime sardelle. Il movimento delle sardine, nato a Bologna in questi giorni, che sta spopolando sui social con una grandissima adesione appunto da parte di giovanissimi, e non solo, ci sono giovani, lavoratori, professionisti, studenti, medici, insegnanti, insomma tutti che vogliono far parte di questo nuovo movimento senza bandiere di partito, che si dichiara pacifista, nato come forma di protesta partito dal basso per dare la sveglia, dicono nel manifesto, alle nostre coscienze e opporci a chi per anni ha rovesciato le bugie e odio su noi e i nostri concittadini. Una cosa un po' qualunquista, un po' generica, che insomma che prende piede sicuramente tra la popolazione. Danno appuntamento in piazza Isolo oggi, il movimento si è aperto lunedì sulla pagina Facebook, ovviamente tutto sulle pagine Facebook, ancora non ci sono stati incontri praticamente, E, oggi alle 7:30 ci sarà l'ora adunata. La mission di questa, sembra un'azienda, in realtà un movimento, è di superare la quota di 6.000 partecipanti al corteo. E vedremo se ce la faranno.
Proveremo a collegarci con i nostri inviati sul posto per sapere se le sardine sono riuscite a inscatolarsi così tante.
Beh, nessuna bandiera, diranno, attenzione alle bandiere, verranno vietate.
Verranno vietate. Vietate. Beh, Massimo, anche l'edicola caffè dell'Arena dà un piccolo specchietto su questa realtà nuova delle sardine, sardelline. Vabbè, e intervistano e chiedono: le sardine veronesi si presentano in piazza, l'appuntamento reale giovedì a Veronetta. E questa signora dice: si tratta di un'ottima iniziativa apartitica, l'importante è che non si colori di nessuna bandiera. E anche qua continuano. E dopo gli chiede anche però, per completare: due cassonetti vanno a fuoco a Veronetta, c'è un'indagine della polizia. E lei risponde: la zona è popolata da frange estreme in generale, anche per l'alta concentrazione di persone straniere è soggetta a zuffe che rendono il quartiere una sorta di far west.
Madonna mia, questa è una vera notizia. A Verona abbiamo una zona, abbiamo una banlieue sotto il controllo, fuori dal controllo dello Stato, a quanto pare. Non so che film ha visto la signora.
Non lo so, però è una simpatizzante a caso anche questa, che si butta in mezzo a questo
Poi,
mare.
Poi, curioso, queste frange che abitano... Sì, non ho presente come
capelloni, capelloni da tutte le parti, no, emo ovunque.
Invece è interessante come queste sardine si continua a dire apartitico, l'importante è non farsi strumentalizzare. Quando poi si va a vedere esattamente chi è che ci sta dietro, chi organizza.
C'è un po' del Partito Democratico, diciamo, sembra un po' così.
Non sembra del tutto così apartitico e non sembra poi così poco strumentalizzato.
Probabilmente come... senso, veramente c'è gente un po' di ogni, nel senso, comunque di ogni, che la vede in un certo modo molto largo, perché la chiamata è molto larga, nel senso che tutto è essere contro Salvini e
va bene, per carità,
tra l'altro.
Tra storici esponenti del PC, deputati del Partito Democratico, segretari della CGIL, esponenti del Movimento 5 Stelle, insomma.
I giovani organizzatori sono rete degli studenti, insomma.
Diciamo, sembra fosse quasi più un tentativo da parte di alcune forze partitiche che sono ormai completamente prive di credibilità, come appunto anche i 5 Stelle, di andare a crearsi un bacino elettorale nuovo da cui pescare poi i voti. Sembrerebbe un po' così. Poi magari
questo ci fa anche un po' guardare magari a Friday for Future, che tra l'altro scenderà in piazza Verona domani.
Sì, perché qua a Verona in questi giorni appunto una manifestazione dietro l'altra, a quanto pare.
Sì, qui dicono pure che sono riusciti a battagliando con la questura, perché da pieni di permessi ci sono i banchetti di Natale, sono riusciti a estirpare piazza Isolo. Una dura battaglia.
Comunque anche lì col Friday for Future si va a vedere come ci sta dietro sempre più o meno, almeno a Verona, poi in altre parti strumentalizzate da altri, ci sta dietro più o meno una parte democratica, più o meno partitica della sinistra. E però continuano a dire anche lì: non facciamoci strumentalizzare, siamo apartitici. E ci viene a dire, parlando di ambiente, anche con l'articolo che abbiamo qua in mano, forse non conviene, non, cioè va bene non farsi strumentalizzare, siamo d'accordo, però non facciamoci strumentalizzare neanche dal PD, cari Friday for Future, perché il PD non è proprio quello che pensate voi, forse, perché lo leggiamo anche qua con un articolo dove il governo fa ripartire la TAV veronese. Intanto l'inizio è già abbastanza buffo, perché parte: da quando non c'è più Toninelli andiamo come schegge, dice Beffardo, un parlamentare del Partito Democratico. Il riferimento è alla TAV, quindi si va come schegge sulla TAV. Poi un'altra cosa interessante appunto su questo discorso magari complicità dei politici di più parti al disastro ecologico in varie forme, tra l'altro quindi anche come con la TAV, De Berti, che è l'assessore regionale ai trasporti della Lega, ringrazia poi apertamente il ministro per le infrastrutture Paolo De Micheli del PD. Gli dice grazie per permetterci di fare questa TAV, grazie per i soldi che ci hai mandato. Quindi tra Lega e PD si strizzano l'occhiolino.
Quando si tratta di TAV, di affari, c'è sempre una certa sintonia.
Un sorrisino, l'occhiolino e magari poi una cena fuori. E comunque questo progetto della TAV, cioè, sono stati arrivati 376 milioni di euro. Fu un progetto che comprende lo spostamento dei binari della linea storica e la realizzazione dei nuovi binari, compresa l'interconnessione per le merci con la linea del Brennero e soprattutto la razionalizzazione e il potenziamento della stazione di Verona Porta Nuova, che detta così non è che vuol dire poco, e interventi minori riguarderanno la sostituzione della sottostazione elettrica di Santa Lucia, nuovi tratti di linea elettrificata e adeguamento tecnologico di tutti gli impianti e segnalamenti esistenti. Quindi insomma un bel po' di lavori si dovrà cuccare questa stazione di Porta Nuova. Per la gioia di PD e Lega. E non solo, purtroppo.
Una brutta notizia per i nostri radioascoltatori più di tenera età: mamme, papà, tappate le orecchie ai vostri figli.
Allacciate le cinture.
Perché è successo qualcosa all'idolo, al Beniamino dei più piccoli.
Nel punto di incontro delle più importanti vie di comunicazione che portano al paese natale di Italo Montemezzi, il crocevia posto a ovest del capoluogo, in poche parole a Vigasio, quest'anno...
La lunga perifrasi per dire Vigasio in maniera più
paese
elegante.
Natale originario di Santa Claus.
Cercate su Wikipedia Italo Montemezzi. Quest'anno comunque a Vigasio era stato realizzato su richiesta degli amministratori un addobbo inedito. Rappresentava un'imponente slitta di Babbo Natale, trainata da renne, con ai lati due fiori a forma di stelle.
Wow.
Avevano chiesto alla ditta l'installazione di queste luminarie per dare il segno in anticipo delle feste in arrivo.
Tutto, e se uno se lo dimentica, metti che non si sa mai.
In modalità propositiva, spendiamo 4.500 euro per tutte le luminarie che riguardano Vigasio, solo per il Natale. E solamente quella slitta di quella cazzo di rotonda erano 2.000 euro. Il tutto ben proposto dal comune, insomma è durata quanto? Una settimana.
2.000 euro di slitta di Babbo Natale.
2.000 euro, 9 metri di fumo, slitta. Sì.
2.000 euro, una slitta.
Fatta LED, che slitta, dei LED.
Forse era un tentativo.
Magari funzionasse come slitta.
Era un tentativo all'amministrazione di Vegaso di uscire da quell'etichetta di paese dove è nato Italo Montemezzi, o come si chiamava, e trovare un'altra cosa che potesse far spiccare Vigasio a livello nazionale.
Vigasio, la città con la slitta da 2.000 euro.
Esatto. Niente, le luminarie, appunto, sì, oltre che essere piaciute al sindaco e cose, sono piaciute anche ai ladri.
Qualcun altro
che... bene di,
insomma, una storia triste, una storia un po' il Grinch, il Natale rubato ai più
piccoli. Tra 2000 anni magari la troveremo nella collezione privata di qualche
piccoli vigasiani
con la salma di Mike Buongiorno. Vabbè, e a butta pietra,
Parliamo sempre di posti.
Alto, siamo in aria. Allora, a butta pietra cosa è successo? Non c'è denaro e si bevono un caffè. E è successo alla sede dell'associazione di calcio Boys Butta Pietra. E hanno tagliato una rete e hanno aperto 6 porte per entrare dentro questa clubhouse, dove hanno fatto...
Ma magari erano già sbronzi, ci vedevano doppio.
Ci vedevano doppio.
Sestuplo.
Ci hanno provato, sono arrivati lì la mattina, fai conto, non so, i bianchetti cominciano comunque alle 8, hanno detto che alle 8 e mezza era già partito. Comunque, che quando l'hanno ritrovato la clubhouse distrutta, ma hanno lasciato... cioè distrutte effettivamente, dicono non c'erano soldi, si sa che
non cercavano il denaro,
ma sì, si sa che non c'erano soldi, loro dicono però così, cercavano soldi, abbiamo visto, hanno rubato una Coca-Cola, si sono fatti un caffè, hanno lasciato la tazzina sporca. E...
particolare fra l'altro, cioè,
almeno la tazzina
buttala via, no?
Sì. Ma infatti è un punto in più sull'accusa dei carabinieri, le hanno segnato tazzina lasciata sporca, perché l'avessero pulita E invece no, l'hanno lasciata sporca. Dicono che hanno lasciato l'affettatrice e la macchina del caffè, che era l'unica cosa che valevano, ma se non gliene fregava niente. Sono entrati dentro, hanno fatto un po' di casino. Mi sa che era l'ultimo articolo, ragazzi, credo.
L'ultimo articolo.
Incredibile, a volte finiscono, ma non finiscono mai le puntate di Benvenuti tra i rifiuti.
Concludiamo con un audio che ci ricorda dove siamo partiti, il ruolo che hanno i giornalisti.
Che ci ricorda anche un po' il senso ultimo di questa trasmissione.
Fa male quelli che comprano tutti i giornali perché la realtà è pluralista. No, non mi fa male la libertà di stampa. Mi fa male la stampa, mi fa male che ci sia ancora qualcuno che crede che i giornalisti si occupino di informare la gente. I giornalisti, che vergogna. Cosa mettiamo oggi in prima pagina? Ma sì, un po' di bambini stuprati, è un periodo che funziona, no? Mi fanno male le loro facce presuntuose e spudorate. Facce libere e indipendenti, ma estremamente rispettose dei loro padroni, padroncini. Facce da grandi missionari dell'informazione, che il giorno dopo guardano l'indice d'ascolto, sì, alla televisione. Facce completamente a loro agio, che si infilano le dita nelle orecchie e si grattano i coglioni. Sì, questi geniali opinionisti che gridano, litigano, si insultano, sempre più trasgressivi, questi coraggiosi leccaculo travestiti da ribelli. È questa libertà di informazione che mi fa vomitare.
Mi raccomandava.